me back to dear old Nighty.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
No, ma io lo so, Lo so perché lo sperimento anche su di me. Io tutte le mattine ascolto Morning, tutti i giorni ascolto sia l'approfondimento sul referendum imminente, sia il dispaccio di Cau Era i Neri speciale di Globo che racconta quello che è successo in un giorno di guerra. Poi ci sono le notizie snocciolate, il prezzo alla pompa, il prezzo alla pompa. Io mi rendo conto che sono proprio tempi difficili in cui siamo continuamente trascinati da una parte e dall'altra, anche emotivamente, cioè vorremmo poter osservare il fatto che almeno a queste latitudini si stia manifestando sulle cime degli alberi il verdolino, che significa primavera, ripartenza, rinascita, uscire, essere contenti. Eppure è pieno di roba che invece ci trascina dentro a questo gorgo.
No, il gorgo no. No.
Dove siamo abbracciati da un mulinello di ansia e preoccupazione e terrore.
No.
Dove si percepisce chiaramente che tutto quello che succede nel mondo, per quanto noi cerchiamo di comportarci bene e puntare alla felicità nostra, di chi ci sta vicino, collettiva, verrà comunque risucchiato dalla volontà malvagia di alcune persone.
No, la malvagità, per favore, no.
Forse scellerate, forse determinate a difendere un interesse di parte, un potere economico, politico, culturale, religioso.
No.
E poi ci sono caracciole fabbri in televisione,
no,
che dicono
fabbri,
impero,
no.
L'impero, l'impero, lo zar, il re, l'imperatore.
Caracciole fabbri, per favore, no.
E le opinioni di questo esperto sulla fine della storia, che aveva sbagliato Fukuyama, ma questa volta ci siamo.
Ancora Fukuyama, per favore, basta Fukuyama.
E l'opinione di quell'altro esperto sul crollo delle garanzie, la fine della piattaforma costruita con fatica dopo la Seconda Guerra Mondiale per non rivedere all'orizzonte gli orrori, i conflitti che hanno portato morte, sofferenza, dolore.
Dolore.
E poi tutto questo viene commentato. Ogni sera in televisione.
No.
Da Italo Bocchino.
No, no, Italo Bocchino no. Per favore, Italo Bocchino no.
E mi rendo conto che la voglia di gridare sgorghi dentro di voi come fosse una fonte d'acqua fresca che vuole uscire, inarrestabile, salvifica, riportare felicità, serenità, gioia, dove c'è solo aridità e paura. Lo so. Però lo stesso oggi io dovrei sommessamente raccontarvi una storia che fa venire un pochino di ansia, riguarda lo scenario internazionale, riguarda gli agenti segreti. Avevamo già iniziato a raccontare questa storia un po' di tempo fa in un'altra puntata, poi era rimasta lì, non c'era una conclusione vera. Adesso una conclusione c'è, quindi io devo fare seguito a quello che avevo iniziato a raccontare, no? E quindi parliamo di questo fenomeno che riguarda gli agenti dei servizi segreti, riguarda i blocchi contrapposti. Lo facciamo piano piano.
Notte alta e sono sveglio.
Sottovoce, quando una guerra fredda è già finita e una nuova guerra fredda è appena cominciata, un po' più calda, da qualche minuto, una guerra tiepida per sognare, per amare, una guerra per capire, forse anche per capirci.
Per questo amore che era un frutto acerbo.
No, ma mi sa che Marzullo e De Crescenzo non funzionano. Qui ci vuole qualcosa di più potente. Ci vuole proprio della musica che ti metta un filo d'erba fra i denti, che ti metta lì sdraiato in riva a un ruscello, perché altrimenti non ne usciamo. Proviamo così.
Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies or goes out in the rain? Where she's been and who she's seen in her journey to the stars?
Meglio, eh? Meglio. Nick Drake, chitarra, flautino, ci accompagna in riva a un ruscello dove non c'è nessuno che ci disturba, tutto è placido, tranquillo, i canti degli uccelli, lo sciabordio dell'acqua e possiamo raccontare questa storia che comincia in una città lontana, affascinante, che oggi sta vivendo una certa crisi. La città si chiama Cuba.
Triste destino del guajiro che sta en el medio del monte, con su tre y con su guiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real. Y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney.
Nel 2015 riapre l'ambasciata statunitense a La Habana, che negli anni 60 era stata confiscata da Fidel Castro, leader massimo. Poi ovviamente c'era un'attività degli statunitensi a La Habana, però non era ufficiale, non passava dall'ambasciata, che in teoria non era territorio degli Stati Uniti, era di proprietà di Cuba. Dopodiché nel 2015 la situazione è molto più tranquilla, c'è Obama, si intensificano le attività diplomatiche, c'è ufficialmente personale statunitense sull'isola, c'è l'ambasciata. Sapete che le ambasciate sono dei luoghi dove c'è tutto un lavoro amministrativo, ma poi sono anche i punti di riferimento di chi si occupa di intelligence, quindi ci sono anche agenti dei servizi, chiaramente, che frequentano l'ambasciata. E poco dopo, nel 2016, comincia a circolare questa notizia che riguarda la condizione fisica di queste persone che frequentano le ambasciate di Canada e Stati Uniti a La Habana, che non stanno bene, soffrono di un qualche disturbo non chiaro che viene ribattezzato subito sindrome della Habana, che come sintomi fa pensare a una nevralgia, a una forma nevrotica, quindi mal di testa, acufeni, cioè fischi, ronzii che però sono percepiti, non ci sono nell'ambiente, nulla li genera se non il sistema uditivo dei soggetti, incapacità di stare in piedi, vertigini, quindi forse riguarda l'orecchio interno. La cosa sembra veramente molto bizzarra, se ne parla sui giornali quasi come se fosse una fake news o qualcosa del genere, e poi per un po' non se ne parla più. Il suono del meccanismo di un cronometro meccanico con relativa immagine con la lancetta che si muove è la sigla di 60 Minutes della CBS, storico programma di approfondimento giornalistico. Molto bello, molto serio, serio in un senso un po' ufficiale, un po' Rai, ma molto autorevole, che in questo periodo non se la passa bene, nel senso che anche lì la longa manus del presidente Trump, i suoi magheggi sui network hanno toccato il programma, la sua redazione, la sua libertà politica, ci sono state dimissioni, c'è stata una causa del presidente. Però va detto che 60 Minutes su questa questione è stata l'unica testata che ha continuato a credere che effettivamente, nonostante i servizi segreti e tutte le indagini interne dicessero no, è tutta solo psicosomatica, della verità sostanziale, fisica, ci fosse altro che psicosomatica. Secondo 60 Minutes c'erano diverse prove e venivano anche da, diciamo, informatori, a volte gole profonde, a volte gente che si era congedata dopo essere stata male in seguito agli attacchi e che era anche stata un po' spesata dal Dipartimento di Stato, come dire, sì, vabbè, hai avuto questo disturbo perché siete sottoposti a tanta pressione psicologica col lavoro che fate, però adesso va bene così, vattene. Quindi questi erano molto desiderosi di dirlo a qualcuno e pian piano nel corso degli anni, ogni tanto, 60 Minutes tornava sulla questione, emergevano altri casi, altre testimonianze e l'ultima volta, quando poi ne ho fatto una puntata per raccontarvi il caso, addirittura si raccontava di qualcuno che aveva intercettato fuori dalla casa di un agente della sua famiglia che era in missione da qualche parte la voce di qualcuno che in russo diceva non so cosa devo schiacciare, non so bene come adoperarla, si è accesa una luce, cioè stava comunicando con un compare, con un suo collega e si riferiva a qualche tipo di strumento elettronico che evidentemente non padroneggiava ancora. Però l'idea che ci fosse un aggeggio, che a Napoli si direbbe a maginette, tu schiacci un tasto e oh, mani alla testa, aiuto, mi stai danneggiando le cellule cerebrali, sembrava veramente lunare, tanto che la storia diventava sempre più un pallino di 60 Minutes. Solo che poi, se le cose esistono, dopo un po', dai e dai, emergono. E quindi, pochi giorni fa...
Tonight we have details of a classified U.S. intelligence mission that has obtained a previously unknown weapon.
Il servizio che chiude la questione della sindrome dell'Havana si apre così, con un'arma sconosciuta, unknown weapon, nelle mani dei servizi segreti degli Stati Uniti, che sono riusciti a comprare a macchinette. La fotografia di questo oggetto è chiaramente un'informazione riservata, non si può vedere, però si sa, conferme ufficiali dicono che l'oggetto è in una base militare degli Stati Uniti, che ce l'hanno da un po' di tempo, hanno anche condotto dei test sugli animali, usa delle microonde pulsate, può avere degli effetti terribili sugli esseri umani, sul loro sistema nervoso, quindi possiamo in sintesi dire che i servizi segreti russi hanno dei raggi della morte che a molte decine di metri di distanza possono colpire le persone, fare loro del male, con danni anche permanenti. E perché si è voluto sminuire ogni episodio, si sono depistate le indagini, si è cercato in tutti i modi di far abbassare il volume dell'attenzione su questa questione come se non fosse grave, quando c'erano stati centinaia di attacchi ai danni di agenti dei servizi che lavoravano per gli Stati Uniti? È perché in un paio di casi gli attacchi sono avvenuti a Washington, alla Casa Bianca, il che, insomma, la puoi prendere con tutta la sportività che vuoi, ma di fatto costituisce una specie di implicita dichiarazione di guerra. Se tu spari raggi mortiferi sul personale che lavora dentro alla Casa Bianca negli Stati Uniti d'America, e come si fa a sostenere che non sia una dichiarazione di guerra? Quindi, per evitare di fare seguito a questi atti in maniera consona, si è cercato di tenere tutto sotto silenzio e acquisire il prima possibile con tutti i mezzi a macchinetta. Vi lascio il link in descrizione se volete vedere il servizio, sentire le testimonianze, i pareri degli esperti, è lì, altrimenti vi basti quello che vi ho raccontato. A domani!
Oh,